credo che sia stata una discussione importante, credo che abbiamo fatto bene a farla, diciamo così, a caldo dopo le elezioni, in modo da avere un punto vero di discussione anche di orientamento rispetto al partito. I nodi su cui mi sembra girata la discussione sono i temi in particolare dell'unità, del governo, del congresso, cioè diciamo così quello che un tempo si chiamerebbe la linea politica o lo sbocco politico, cioè i punti sono veramente l'articolazione di un'idea che mi sembra largamente unitaria nel, diciamo così, nella corrente di fondo, con accentuazioni, cose varie. Allora io è sulle accentuazioni che interverrò, perché secondo me bisogna, diciamo così, evitare di infilarsi su strade già viste. In particolare, parto da questo punto, io spero che come gruppo dirigente evitiamo di scambiare quella che è la normale e ciclica riproposizione di che cosa avviene dentro il bipolarismo quando governano destre come un fenomeno nuovo. Il fatto che dopo un mix di tempo che delle destre governano in un sistema bipolare e che fanno la massacrata sociale che hanno fatto, cioè non hanno fatto nulla per alleviare i costi del niente vuol dire niente, cioè zero, nemmeno più le finzioni delle targhette di Tremonti nei primi mesi, che in una condizione così, con un governo in cui il Presidente del Consiglio si fa i cavolacci suoi e tiene i parlamentari bloccati, i ministri bloccati a votare su come non finire in galera, che va diciamo con il, diciamo, lo sfregio al pubblico, al comune senso del pudore, diciamo, provocato dal Presidente del Consiglio, cioè con tutte le cose che sono accadute in Italia, è normale che ci sia un senso di cambiamento e che ovviamente la gente pensa che quando lotta contro una cosa, quando vuol cambiare una cosa, ne deve mettere un'altra. È avvenuto anche tra il 2001 e il 2006, o mi sbaglio? Non mi sembra di sbagliarmi. Né in Italia ci sono lotte particolarmente forti, in Francia ci sono stati un bel po' di scioperi generali in più che in Italia sulla vicenda pensioni, c'è stato l'ira di Dio di mobilitazione. Noi siamo un po' provinciali colpevolmente di non dare abbastanza spazio a cosa accade in Grecia, c'è un processo che ha, diciamo, che vedremo come va in avanti, ma certo somiglia di più al Nord Africa che da altre parti. In Spagna c'è quello che c'è. E quindi l'Italia è, diciamo, in una fascia media rispetto a cosa è avvenuto di mobilitazione, non è in una fascia altissima. Ecco, io eviterei di scambiare questa cosa qui che c'è con l'idea che adesso sta accadendo una cosa nuova, e cioè che c'è, qualcuno addirittura ha detto, un bipolarismo virtuoso in cui c'è questa domanda di trasformazione avanti, perché l'abbiamo già visto che cos'è, e il fatto che questa domanda c'è, che è una domanda di trasformazione significativa, che essendo fatta dal popolo, ovviamente non è fatta, diciamo, né col linguaggio né con i contenuti né in nome dei banchieri, ma che per le costituzioni materiali, come sono fatti i poli, come è organizzato il bipolarismo e tutto il resto, è destinata ad infrangersi rispetto al terreno di governo possibile dell'alternativa. Ora, qualcuno mi può dire, io non direi mai in televisione una cosa così, perché gli italiani non hanno gli strumenti per poter, diciamo, valutare appieno se che le mie parole siano corrette. Ma io penso che nel gruppo dirigente di un partito comunista non si può ripetere infinito gli stessi errori come se fosse sempre la prima volta. Perché la prima volta è corretto, la seconda si può ancora vedere, se uno lo fa la terza passa dalla parte dei problemi, non dalla parte delle soluzioni. Io lo dico, cioè, come funziona il bipolarismo, il compagno Fausto Bertinotti l'ha analizzato nel corso degli anni in modi che io non c'ho da aggiungere sostanzialmente nulla, salvo che dopo le analisi di Fausto sulla legge del pendolo, PTPing e PTPan, Abbiamo fatto il governo Prodi tra il 2006 e il 2008 verificando un'ulteriore strada, perché le abbiamo provate tutte in questi anni per stare in vita, non è che non le abbiamo provate tutte, e dopo di quello abbiamo provato anche il disarmo unilaterale con Petroni, abbiamo visto i risultati, credo che il risultato del 2008, io l'ho sempre pensata così, non c'entra tanto la sinistra e Cobeno, c'entra i due anni di governo e il modo in cui si è andato a elezioni, però questo è secondario. Le abbiamo già provate tutte, allora io penso che noi su questo non dovremmo avere degli scantonamenti, perché io penso che un partito comunista, a differenza di uno che va al bar a commentare, ora non chiedo che sia il marxismo-leninismo come sintesi più alta del pensiero e della conoscenza dell'unità, però un gruppo dirigente di un partito comunista deve, secondo me, ha l'obbligo di analizzare le questioni che capitano in sede di dinamica storica e di ragionare su che cosa è cambiato, cosa non è cambiato. Lo dico perché io ho scritto un libro solo per questo. Il libro che ho scritto l'ho scritto solo per questo, perché temevo che si potesse, essendo che le cose dopo un po' nel mondo moderno fatto di istanti, di attimi e di emozioni, e dopo sei mesi uno non ricorda più che cazzo è successo sei mesi prima, io ho scritto un libro solo per questo, perché secondo me bisogna capire che cosa succede dentro il bipolarismo per evitare di rifare gli stessi errori. Da questo punto di vista io sono abbastanza convinto che i fenomeni sociali avvengono non in forma contenente in se stesso la totalità della soluzione, i fenomeni sociali avvengono in forma spuria, le forme religiose sono una delle modalità in cui il disagio, le aspettative si esprimono, è normale, tanto più in una situazione di deprivazione, per cui io non sono stupito del fatto che ci sia una domanda illusoria che vede nella possibilità di sconfitta del centrodestra la possibilità di risolvere non solo i problemi della Costituzione, ma quelli della precarietà, quelli dell'occupazione, quelli della giustizia sociale, quelli dell'ambiente, quella delle energie alternative, quelle del... E così c'è un'aspettativa molto più alta. Il problema di un partito comunista, secondo me, è che c'ha due errori possibili che può fare, qualsiasi partito. Non so. Uno è di accarezzare la bestia per il verso giusto del pelo alimentando le illusioni. Io penso che questo sia un errore politico, di dire certo, basta andare alle primarie, basta votare il presidente giusto e cambiamo l'Italia come un calzino. Questo secondo me è alimentare la falsa coscienza, cioè produrre concretamente un elemento che va contro il miglioramento della condizione e non a favore. Secondo errore, secondo me, è far finta che questa illusione non ci sia e idealisticamente pensare che basta negarlo e quindi contrastarla per essere a posto, cioè l'idea di dire sono tutte stronzate, la verità è questa, questa, questa e quest'altra, zero virgola. Secondo me noi dobbiamo evitare questi due errori, io penso che la cosa che noi dobbiamo fare è inserirci dentro quella domanda che contiene elementi di illusione, di disperazione, che cerca in qualche diavolo di modo di uscire, perché la gente deve anche vivere, come noi siamo contenti dopo il passaggio elettorale, e se uno vuol dire non è che avete fatto il botto, siete lì, parlo di me, come gruppo dirigente a vedere lo zero virgola in più di fronte ai problemi del mondo, che è pur tuttavia viviamo anche del fatto che è meglio vincere un po' che perdere tanto, e così uno fa politica più contenta, e questo vale per le masse. Io penso che il nostro problema come Partito Comunista è inserirci dentro quel sentimento e quella voglia di cambiamento, ma non per essere diretti noi da quella lì o da che cosa propone il direttore di Repubblica, ma per provare a vedere se riusciamo a dare una piega, diciamo, in senso meno illusorio di quel processo lì. Faccio un esempio solo, a Napoli è evidente che c'è un tratto che ha queste caratteristiche nell'investimento su De Magistris. Quando c'è un candidato sindaco in quelle condizioni, 10 punti in più delle liste, c'è quel voto disgiunto che mai nessuno avrebbe immaginato che in una città come Napoli, dove tu eri abituato che la gente votava la preferenza alla persona, che quindi portava il voto a lista e poi al candidato sindaco, tu hai una massa così grande, un numero di persone che vota disgiuntamente cose così, c'è un fenomeno vero di identificazione con la persona, diciamo che ha caratteristiche utili di estesa del miracolo. Noi dobbiamo semplicemente incentivare questo, o dobbiamo stare dentro quella roba lì come ci siamo stati, come pesci nell'acqua, ma porci l'obiettivo di come a Napoli riusciamo a costruire dal minuto dopo forme di partecipazione, diciamo dal basso, che permettano di evitare che tutti i disastri napoletani individuino nel sindaco quello che li deve risolvere, ma invece di costruire la costruzione di un movimento di massa che produca una soggettività di Napoli nei confronti del governo, dell'Europa, della globalità. Cioè queste robe qua secondo me sono punti decisivi. Allora, in questo senso io credo che il nostro problema e di affrontare il tema che abbiamo davanti non riproducendo la stessa discussione che abbiamo fatto nel 95, che abbiamo fatto nel 2004-2005, perché altrimenti stiamo sempre allo stesso punto. Che cosa vuol dire? E affronto i due nodi. Il nodo del governo. Sul governo c'è chi dice, Giardiero, fai furbo, insomma, diciamo... fai delle costruzioni verbali ma ci finirai dentro in quella roba lì. C'è chi dice è sbagliato escludere perché c'è una nuova possibilità che si apre in questa fase. C'è chi dice è indifferente. Allora io voglio essere molto chiaro, io penso che c'è una differenza, faccio una premessa di metodo, tra lo scrivere un algoritmo con cui funziona il programma di un computer e il vedere il giochino elettronico sul computer. Un gruppo dirigente costruisce l'algoritmo, i modi con cui si rapporta all'esterno sono giochino. C'è un punto di discussione dentro un gruppo dirigente che non è immediatamente la comunicazione esterna a 50.000 di persone, è una discussione nel gruppo dirigente. Non so che altri esempi fare. C'è una discussione che deve tener conto, per l'appunto, che tu hai sedimentato un ragionamento, una riflessione, che sei un marxista, cioè che hai degli strumenti in più della media della popolazione italiana che al bar ascolta i tuoi 10 secondi di intervista in televisione. Non per la doppiezza, ma perché la progettazione di un'automobile è una cosa diversa che il volantino illustrativo della pubblicità dell'automobile. Allora, nella costruzione dell'automobile io penso che il tema del governo è escluso. E per dirla, rispondendo a Valentini, io chiedo scusa se ho bindato, però ripeto che c'è un punto anche sul piano morale prima che politico. Io sono convinto di non aver governato male, questo è l'ultimo, penultimo intervento, ma penso che non vi sono i rapporti di forza per poter governare in modo da rispondere alle domande sociali che noi alimentiamo e che ci sono presenti in società e che, parlo sempre a livello centrale, e che nel 2013 ci sarà una situazione molto peggiore che nel 2006, perché nel 2006 c'era un pezzettino di ripresina che il governo Prodi ha beccato in pieno, tant'è che solo per stupidaggine del ministro dell'economia Buonanima noi non abbiamo distribuito 8 miliardi di euro che c'erano perché stavano sotto i parametri di Maastricht, e invece adesso Tremonti ha già firmato che c'è da piantare una strancicata di 40-50 miliardi di euro nei prossimi 3 anni, che fa sì che i margini di grasso per produrre qualche politica non ci saranno. Quindi io penso che chi non al bar, qui dentro, pensa seriamente che si possa andare a governare in questa situazione senza ritrovarsi dopo un anno e mezzo, nella stessa condizione in cui ci siamo trovati, cioè di non sapere come scendere dal treno, non sapere come farlo, non sapere dove pestare la testa perché ti era chiaro che non stavi in sintonia con l'utente, io penso che c'è un fatto che io personalmente vivo anche in termini morali, cioè che io non posso passare dalla parte di chi prende per il culo i proletari di questo paese. Può darsi che non sia capace a liberarli, a lavorare con loro a fare rivoluzione, ma non posso essere dalla parte di chi sistematicamente ogni qualche anno lavora a demolire la possibilità di costruire un'alternativa, perché io reputo che questo sia. La legge del pendolo che si riproduce all'infinito è la demolizione della politica come possibilità delle classi subalterne di cambiare le cose, perché fa passare il messaggio che la politica sono tutti uguali, perché chiunque governa un cadere, ma questa è la demolizione della politica novecentesca e la demolizione della democrazia, parte da lì la demolizione della democrazia. Ha ragione chi dice che Berlusconi è l'effetto, non è la causa. Il punto sta, e la crisi organica è esattamente il fatto che il bipolarismo rende impossibile dare una risposta compiuta alle domande sociali che ci sono dentro una crisi capitalista. Rende impossibile perché il bipolarismo non contiene la possibilità di alternativa. Non è vero che l'alternativa è un puro sviluppo del bipolarismo. Non è vero, non è vero. Quindi per questo io sono così netto. Però, se mi permetti, Valentini, sono anche così netto, perché l'abbiamo deciso in tutte le sedi. Non è, abbiamo fatto 27 comitati politici nazionali su questa linea politica, non l'ha obbligato nessuno a votare questo indirizzo politico, abbiamo fatto un congresso della federazione che ci ha scritto quello nel documento, io non ci sto che si piglia per il sedere la gente. Se si decide una roba, per me si fa quello. Se si vuole fare un'altra cosa, si cambia. Ma non è mica un ricco, cioè, che si cambia. Finita la premessa metodologica, dico che per me c'è una differenza tra la discussione dentro il gruppo dirigente e quello che è utile dire all'esterno per realizzare il nostro obiettivo. Nello specifico, io penso che sia del tutto evidente che la discussione su governo sì, governo no, sono mature le condizioni per l'alternativa, non sono mature, è una discussione priva di senso dentro la comunità di 60 milioni di persone. Se una dei leader delle carrozzerie di Mirafiori si candida con Sinistra e Libertà a Torino, vuol dire che il tema della discussione in questi termini politici non è possibile farlo nel Paese, perché se i punti più avanzati di coscienza, praticano il realismo di Relli nella cosa, vuol dire che questa discussione non è possibile. Infatti io non propongo di fare i volantini dicendo ricordati che devi morire, cioè Berlusconi va male ma non ci sono le condizioni per l'alternativa, non possiamo andare. A chi se ne frega di questa roba qua? Propongo che lo sappiamo noi dove vogliamo andare. Io penso che verso l'esterno, cioè verso gli italiani, noi gli dobbiamo dire ci sono due problemi. Il primo è cacciare Berlusconi e noi avanziamo una proposta politica che è utile a cacciare Berlusconi. Il secondo è che bisogna costruire una sinistra, perché la cosa che manca è un punto di riferimento. E che per riuscire a spostare il più in avanti possibile il programma, la pratica, cose concrete, di qualsiasi cosa si faccia al posto di Berlusconi, non bastano le primarie, ma è necessario costruire una sinistra e costruire una soggettività di massa in azione con quei romani. Io la vedo così, quindi per me il problema è proprio che se noi stiamo sul terreno, io propongo di non stare nella discussione, nella nostra proposta, governo sì, governo no, non perché io pensi che è indifferente o che è aperto a 360 gradi, per me è chiusissimo, chiusissimo, semplicemente penso che una cosa è la discussione dentro il gruppo dirigente, cosa c'ho io della destra, e un conto è come convinco mia madre a votare la federazione della sinistra. A mia madre la posso convincere non per articolati ragionamenti sulla possibilità dell'alternativa, ma sul fatto che bisogna cacciare Berlusconi e noi siamo della partita e che bisogna ricostruire un punto di che stia contro Marchionne, contro la guerra, con la Fiocco, quelle robe lì che abbiamo detto tante volte. Io credo che questo è. Poi è ovvio che se uno mi dice ma allora tu il governo, dico andiamo a vedere, intanto ne abbiamo, non è che c'ho il problema, ma qui stiamo parlando delle tecniche di comunicazione, non della linea politica. Sulle tecniche di comunicazione, io sono per andare a vedere qualsiasi cosa, ma la linea politica nel gruppo dirigente bisogna sapere, perché sennò ci rimettiamo dentro un baradan che è meglio evitare dall'inizio. In questo senso sono, diciamo così, un po' blindato su questo punto. Secondo nodo, quello dell'unità. Allora, intanto io vorrei rivendicare questa cosa dell'unità, l'abbiamo detta da tempo. Io non sono d'accordo a dire che adesso si tratta di praticarla, perché io penso che l'abbiamo praticata, con scarsi risultati. Io però voglio raccontare, l'ha già raccontato il segretario di Torino Patrito, ma guardate che noi a Torino abbiamo, cioè io una cosa più unitaria di così non l'ho mai vista, perché noi eravamo nel tavolo del centro-sinistra. Dopo che Veltroni è andato al Lingotto, ci hanno buttato fuori dal tavolo del centro-sinistra senza nessuna motivazione politica. Non è che avevano già cambiato il programma, no, non c'era niente, il programma era quello concordato. Il PD si è riunito alla segretaria, la maggioranza della segretaria ha messo sotto la segretaria e ha detto che ci buttava fuori da quel tavolo. Noi, di fronte a questo, il sottoscritto ha fatto un'intervista sulla stampa che gli ha concesso mezza pagina, che ha detto a noi non ce ne frega niente se ci hanno messo fuori dal tavolo. Noi chiediamo a Lidvia, a Sera, a tutti gli altri di dire che non sono d'accordo, e noi in ogni caso, se ci sarà un candidato di sinistra si presenta alle primarie, noi saremo a sostenerlo anche se ci hanno sbattuto fuori dal tavolo. Io una cosa più unitaria così non l'ho mai vista. Dopodiché purtroppo ci siamo trovati che Iraudo non si è candidato alle primarie e nella fase successiva, quando a quel punto non c'era più niente di possibilità, diciamo, di raccordo, abbiamo aspettato alcune settimane se Giorgio Cremaschi accettava di fare il candidato sindaco, e certo sarebbe stato meglio. Abbiamo aspettato un po' di settimane. Mentre eravamo lì, noi siamo andati a fare la discussione se si poteva fare, su richiesta del PD, anche insomma, intrecciata tra le due, se si poteva presentare le liste comuni alle circoscrizioni. Noi stavamo andando, e se il PD diceva di sì lo facevamo, andavamo a presentare le liste insieme al PD alle circoscrizioni, lo stesso PD che ci aveva sbattuto fuori dal tavolo senza nessuna motivazione politica. A chi mi dice che noi non pratichiamo l'unità, io dico che sfioriamo la stupidaggine. Altro, no, più di così non è possibile. Perché lo penso anch'io. Lo penso anch'io. Ma lo sto solo dicendo, perché su Cell il sottoscritto ha fatto una videolettera a Nichi Vendola, credo a novembre, ne ha fatto un'altra, credo a fine anno, non abbiamo mai ottenuto risposta. Abbiamo proposto di fare le liste unitarie in tutti i capoluoghi, non si può, e io penso che non sia onesto, dipingere il problema dell'unità sinistra come se noi e Cell fossimo simmetrici nel non volere l'unità, perché io penso che non è vero. Che un segretario di partito faccia una videolettera ad un presidente di un altro partito proponendo la cosa e non riceva risposta e gliene faccia un'altra dicendo, se non ricordo mai il titolo, chiede lecito, rispondi, continuo. Non è mai successo, perché è un tasso di poca presunzione di se stesso che difficilmente si vede. Io non ho di questi problemi. Ma però non mi si venga a dire che noi e Cell siamo simmetrici o ci siamo comportati in modo simmetrico rispetto al tema dell'unità. Qua c'è stato chi ha posto il tema dell'unità, e io lo rivendico, dicendo che non era disponibile a chiudere il partito della Rifondazione Comunista, perché pone il tema dell'unità come unità tra diversi e vuole difendere la possibilità di esistenza di una formazione politica comunista. E c'è stato chi ha pensato di poter risolvere il tema della sinistra, diciamo così, con i rapporti di forza. Questo è stato, non è stata una simmetria. Di fronte a questa cosa qui e di fronte al fatto che vedo, lo dicevo già nella lezione, questa cosa del SEL, IDV, PD, come dobbiamo rispondere noi? No, noi dobbiamo rispondere con l'approccio unitario. L'approccio unitario, che tipo di unità? Io penso che la nostra, adesso diciamo così, ogni tanto si fa una citazione, per me vale la Dimitrov, diciamo, ottavo congresso dell'Internazionale Comunista, che sta a monte del 45. Potremmo discutere. Ho solo detto che potremmo discutere. E quando Dimitrov diceva l'unità del fronte unico dall'alto e dal basso, che secondo me è una buona formula, perché vuol dire che tu lavori l'unità, ma che l'unità non è un puro fenomeno politicista che nega le differenze, ma che avviene dentro il fatto che c'è una discussione e anche un conflitto quando serve, ma comunque c'è una dialettica sulle posizioni. Io penso che il tipo di unità che noi dobbiamo proporre è quello lì, e cioè dall'alto e dal basso. In questo senso Rispetto alle cose che diceva Walter De Cesaris, io diciamo così non sono d'accordo, ovviamente. Non, eccolo, ciao, no. Non sono d'accordo con le cose che diceva lui integralmente, però non è che l'alternativa alle cose che diceva lui è l'appiattimento. Perché io penso che la nostra proposta di unità a sinistra ha forti elementi di dialettica con le proposte delle altre forze di centro-sinistra e di sinistra. Faccio degli esempi. Noi proponiamo di costruire un polo della sinistra. Non stiamo mettendo consapevolmente la parolina dentro o fuori il centro-sinistra, per quanto mi riguarda consapevolmente. Il mio obiettivo, come sapete, è la costruzione di un polo autonomo della sinistra anticapitalista, no. Ma non stiamo mettendo la parolina. Perché? Perché l'altra proposta politica che in campo, e che se l'Italia dei Valori condividono, è quella del rifare il centro-sinistra. Le due proposte in campo non devono essere una quella di rifare il centro-sinistra e quello del fare il polo degli anticapitalisti, perché se no non mordi dentro il terreno che c'è. Devono essere proposte riconoscibili a livello di massa, e noi di fronte alla proposta di rifare l'Ulivo, perché questo è, per stare agli ultimi 20 anni di storia italiana, di fronte alla proposta di rifare l'Ulivo invece noi proponiamo di costruire sinistra, non in una forma autistica e separata, ma con la proposta del Fronte Democratico. In questo c'è un elemento di battaglia politica, assolutamente sì. Secondo, quando sulla questione delle primarie, anche qui io penso, io ero contrarissimo a diciamo così fare aperture di credito sulle primarie quando qualcuno si era, diciamo così, invece che discutere se Vendola era d'accordo o no che noi fossimo dentro il Fronte Democratico, noi stavamo, e invece di chiedergli questo, noi stavamo a discutere che eravamo a favore di Vendola primaria. Secondo me bisogna avere la garanzia, Bersani ce l'aveva data, diciamo che stai nello schieramento, perché altrimenti è rischioso. Ma io penso che oggi noi sbaglieremmo a metterci contro le primarie, perché sempre in quella roba di massa che c'è, le primarie concretamente a Milano e a Cagliari hanno determinato una possibilità di cambiamento che tutti, e noi tra questi, riteniamo positivi. Da altre parti sono fallite, e in qualche modo le primarie sono state fatte nel primo turno, perché Napoli e questa roba qua, le primarie vere si sono fatte con le regole dello Stato borghese, che è più legale, diciamo così, di come funziona il centro-sinistra, e per cui garantisce che non ci sia, è così come le poste funzionano, meglio degli amici per spostare, ma è sicuro, lo Stato l'ha mica inventato per niente, lo Stato è meglio delle tribù, mica per niente, poi c'ha qualche aspetto negativo, ma però... Allora, io credo che noi sbaglieremo a metterci contro le primarie, perché vorrebbe dire che l'alternativa qual è? Dice, ma sono i meccanismi burocratici dentro le burocrazie dei partiti. Io credo che sbaglieremo a metterci contro. Noi dobbiamo stare dentro questa corrente che vede nelle primarie. La cosa che dobbiamo invece fare nettissimamente è dire le primarie non bastano. È sufficiente le primarie per rovesciare il profilo? No. C'è bisogno di costruire una sinistra, e io farei come un mantra questa roba qui adesso, perché è possibile di dire ci saranno le primarie, benissimo, noi sosterremo il candidato più a sinistra che c'è in queste primarie, no? Unilateralmente, ma basta questo, no, c'è bisogno di costruire la sinistra, e avanti così. Io credo che noi dobbiamo fare un'operazione che è sempre in sintonia col vento per come tira, ma non diretta dal vento per come tira, ma che riesce a porre l'obiettivo. Così come, sempre nel confronto a sinistra, è evidente che c'è un punto di differenza grande come una casa, che riguarda il rapporto con la soggettività di massa. Io penso che da questo punto di vista la vittoria di Berlusconi è pressoché totale, e cioè la trasformazione del popolo in servi e la distruzione del senso di sé del popolo italiano, delle persone. Adesso l'ho usata in più comizi, per cui non farò tutte le cose, ma io penso veramente che le intercettazioni delle mamme che invitavano le figlie a prostituirsi sono un documento dell'Italia d'oggi. E che, se volete, il silenzio dei padri è l'altro pezzo di documenti. Qualche padre parlava, poi smentiva, ma insomma, quella roba lì sono un documento dell'Italia di oggi, Io penso che Berlusconi, da questo punto di vista, il fatto che ci abbiamo quasi solo più liste che contengono i nomi dei leader, cioè Berlusconi da questo punto di vista, perché il bipolarismo italiano non è un bipolarismo, è il bipolarismo plebiscitario tipico di un paese in cui il fascismo fa parte della longue della roba, insomma l'analisi di Gramsci sul risorgimento sono attualissime su questo, quindi l'Italia sta messa malissimo da questo punto di vista e la sinistra sta mediando le stesse forme di Berlusconi di costruzione della partecipazione, le identiche forme. Io penso per esempio questo è un punto di fortissima. Ma come contro la religione non basta dire che l'oppio ai popoli, perché il fatto stesso che ci sia dimostra che c'è un bisogno che non riesce a risolversi in modo materialista, non basta denunciare questo fatto che c'è nelle primarie, bisogna costruire degli altri pezzi e su questo io sono completamente d'accordo con Roberta, il rilancio del tema della democrazia partecipata, di tutto quello, è il modo in cui noi dobbiamo dire che il problema del cambiamento è certo cambiare un sindaco, un presidente, una cosa, ma il problema del cambiamento è la ricostruzione di una soggettività di massa, di uomini e donne con la spina dorsale dritta, non so come dire altrimenti, perché senza quello il puro cambiamento come delega è evidente che non è in grado di produrre trasformazioni reali. E in questo, secondo me, cogliamo il punto su cui la destra, ma qua è un discorso, si è infilata nel post 68, perché la destra è riuscita a sussumere la domanda di libertà delle persone nella forma, diciamo, dell'edonismo reaganiano, per usare la formula Drive-In. Oggi, secondo me, noi abbiamo la possibilità di rimettere al centro la libertà degli individui, non nella forma dell'utilitarismo atomistico, ma nella forma di un neumanesimo di fronte alla crisi del capitale, dell'ambiente e di tutto il resto e della guerra. Ma in questo senso penso che il tema della democrazia, della dignità e avanti, non sono cose che non c'entrano col comunismo, sono un pezzo del ragionamento sul comunismo che si contrappone a un'idea in cui tutto è plebiscitarismo. Per cui per me l'unità della sinistra va perseguita non come puro, diciamo, andare in giro col cappello in mano dagli altri, ma come il massimo di proposte unitarie, ma con la tua capacità di far valere la tua identità, il tuo soggetto. E su questo non la faccio più molto lunga. Io voglio sottolineare molto una cosa che diceva Maurizio Acerbo, che essendo il... quando diceva noi delle difficoltà non possiamo farcene diventare una colpa, lo diceva rispetto a Torino, poi rispetto a Napoli. Io direi, aggiungerei una cosa in più che c'era già nel suo ragionamento. Noi delle cose che facciamo e che facciamo con coscienza, a viso aperto, non così, dovremmo farla diventare una parte della nostra narrazione, perché io sono orgoglioso, vi chiedo scusa ma la penso così, sono orgoglioso che noi siamo andati contro De Luca l'anno scorso e secondo me fa parte della ricostruzione della nostra storia, di chi siamo noi. Così come penso, ho descritto prima sul fatto che salvo genuflessioni nazionali che forse erano possibili nei confronti di Fassino, sarebbe stato molto difficile fare l'accordo a Torino, no? Ripeto, forse era possibile cercare sul piano nazionale di andare a vedere se in un accordo con Bersani si poteva chiudere, ma altrimenti vi ho raccontato com'è andata. Però secondo me ci sono tutte le cose che dice Revelli, secondo me un po' ingenerose, ma lascio perdere. Lasciamo proprio perdere. Ma c'è un fatto che alla fine tu, per merito tuo, per come gli altri ti leggono, sei ritenuto incompatibile con un candidato che è a favore della TAV ed è a favore di Marchione. Io penso che questo, ci dobbiamo vergognare di questo? Penso che no. Il nostro problema... A Varese non si è nemmeno cominciata la discussione, perché il PD, là dove la Lega c'ha il 70%, ti dice che con la falce in martello non vuole andare alle elezioni, perché l'anticomunismo è così permea così tanto che c'è un anticomunismo di sinistra, che è una novità, diciamo, nel nostro paese, che coinvolge pezzi del PD. Allora, il punto qual è? che io credo che queste battaglie che abbiamo fatto e che saremo ancora obbligati a farne devono far parte della nostra storia, del modo in cui noi ci raccontiamo. Noi dovremmo essere orgogliosamente comunisti, come si diceva un tempo in questo partito, raccontando che questo è un partito che sa proporre assieme a sé il Pisapia e vincere le primarie, sa andare con l'Italia dei Valori e proporre De Magistris e arrivare, e sa andare contro De Luca anche quando quello vuol dire una sconfitta. Perché questo fa parte di chi siamo noi. Se ci bevessimo De Luca saremmo un'altra cosa, allora saremmo un sello similare. Allora questa cosa qui non può essere la roba che teniamo nello scantinato come se fosse la cosa un po' vergognosa da tenere, perché parte, dovremmo orgogliosamente raccontarci così, raccontare noi stessi così. Noi non siamo i trinariciuti, noi siamo quelli che non danno ragione ai padroni, che è una cosa un po' diversa. E che provano a fare. E badate, ovviamente io penso che questo non è l'estetica della sconfitta, non è l'estetica del molto nemici, molto onore, perché quello è D'Annunzio, io non sono D'Annunziano. Io non ho nessuna estetica sconfitta. Vorrei che fosse chiaro, tra il guai ai vinti di Revelli su Repubblica e l'estetica della sconfitta c'è in mezzo la possibilità razionale di costruire un discorso politico dei comunisti, che è il fatto che ovviamente noi dobbiamo lavorare per non ritrovarci nelle condizioni di Torino. Il problema politico è chiaro che tu devi operare affinché questo non avvenga, affinché sia possibile votare Pisapia, affinché sia possibile votare De Magistris e non De Luca. E quindi noi non siamo, come dire, indifferenti all'incidere dentro le dinamiche nel centro-sinistra. Perché se tu avessi dei De Luca in tutta Italia e De Luca candidato alla presidenza del Consiglio tra 2 anni, sarebbe un bel casino. Io sono contento che c'è Bersani e non Beltroni a dirigere il Partito Democratico. Non è che mi è indifferente. Quindi tra l'estetica della sconfitta e il guai ai vinti c'è la possibilità di una linea politica che ovviamente punta a costruire le condizioni affinché sia possibile mettere il tuo progetto politico nelle condizioni migliori, e le condizioni migliori non sono l'isolamento, non sono la ricerca dell'isolamento, sono il fatto che se tu devi dire delle cose opposte a quelle che sono la tua identità, tu non lo fai. E se uno ti chiede di togliere falce e martello dal simbolo, quale condizione per fare l'alleanza, chiedo scusa, tu lo mandi a cadere, perché sennò non siamo più noi. È inutile tenere in piedi la baracca, si sta da un altro, lo dico secca, cioè o siamo sta roba qua o siamo, che cazzo di senso c'è? C'è un mercato della politica, se il nostro detersivo è uguale all'altro, ma tanto vale stare nel binario grosso. Lo dico, ripeto, senza nessuna estetica della sconfitta, ma è così, ma scusa, perdiamo tanto della nostra vita, si litiga nella famiglia, discute, cioè passi il tempo, ti fai venire il mal di pancia, almeno che sia perché c'è un senso nel tuo progetto politico. Io temo che troppo spesso noi abbiamo un tratto minoritario che si fa raccontare dagli altri e non siamo in grado di cogliere nelle nostre azioni, nelle cose che facciamo, nelle cose buone che facciamo, il tratto invece, la chiamava diversità comunista Berlinguer, non mi risulta che fosse un minoritario pazzesco, c'è che ci vuole anche la tua identità. E non è possibile che noi passiamo tra gli ultrascomunisti che nella parola comunismo risolvono il complesso delle questioni che dovresti dire, al fatto che non sai più chi sei. Noi dovremmo sapere chi siamo senza risultare completamente pirla, diciamo così. Finisco con 2 precisazioni, vi chiedo scusa se l'ho fatta troppo lunga. Una su Giardiello, sulla questione del pansindacalismo, lo dico perché la mia non voleva essere un'accusa nei confronti del FIOM, verso cui va tutta la mia solidarietà, e il fatto che io abbia preferito e abbia consigliato ad altri di non prendere posizioni criticamente su quello è proprio per il massimo di rispetto che il gruppo dirigente della FIOM, la FIOM ha. Io volevo sottolineare un problema che secondo me è un problema oggettivo, non una colpa soggettiva della FIOM. Se noi facessimo questo sulla FIOM faremmo lo stesso meccanismo che dice Maurizio Cervo su di noi. Cioè la FIOM è obbligata a fare quello che fa, è obbligata. L'unica cosa che potrebbe sostituire è di mollare no? Di non fare più niente, no? Di anche lei andare. Quindi la fiamma è obbligata a quello che fa. Purtuttavia, quello non è sufficiente. E quella strategia lì, obbligata e meritoria, da appoggiare, non è sufficiente a reggere. Che è il problema nostro, non diciamo della fiamma ovviamente, ma è il problema nostro, che è il problema di, diciamo così, riuscire ad alleggerire un po' il passo di costrizione che una competitività internazionale gestita senza nessun intervento politico da parte del governo italiano provoca, è un punto politico. E per questo so anche che bisogna discutere col centro-sinistra anche sulle questioni. Ecco, qualsiasi millimetro che tu apri lì è un millimetro in più di margine anche per la FIOM e per tutti gli altri. Qualsiasi millimetro che chiudi è una difficoltà. E finisco ovviamente dicendo che secondo me queste cose qua, cioè la campagna sull'unità nelle diverse forme che sono state da più riassunte, deve andare del tutto insieme alle campagne di massa. Cioè, diciamo, referendum e le campagne di massa che abbiamo deciso noi, perché noi dovremmo tentare di usare il fatto che usciamo da queste elezioni non peggio di come ci siamo entrati, ma meglio, sia per come ci vediamo noi, sia per come ci vedono gli altri, per essere in grado nei prossimi mesi di dire insistentemente che noi siamo per l'unità delle forze del centro-sinistra e della sinistra per cacciare Berlusconi, per l'unità della sinistra per le mille e una ragioni che tutti capiscono, e per queste parole d'ordine sul patrimoniale, sulle cose varie, in modo da caratterizzarci sia per il progetto politico, che cosa vogliamo, sia per i contenuti, in modo forte. Perché secondo me, se noi riusciamo a fare questo, oggi è possibile fare un passo in avanti, cioè recuperare un pezzo dell'elettorato che ci siamo persi in giro, recuperare una parte dei compagni e delle compagne, cioè ci abbiamo le condizioni secondo me per fare un passo in avanti. Per questo ovviamente bisogna riuscire, ma non dico le cose che vi ho detto all'inizio, sulla federazione, a fare le cose che abbiamo detto, centralmente di mettere a posto il quadro e fare le riunioni di organismi in condizioni unitarie e localmente facendo partire un processo costituente. Secondo me questo c'entra anche con il rilancio del tema del comunismo, perché paradossalmente secondo me siamo in una fase in cui c'è più attualità del comunismo che non della socialdemocrazia. Cioè, quando parliamo di beni comuni stiamo parlando di un pezzo di comunismo, perché il superamento della mercificazione di tutte le cose parla direttamente del comunismo, parla dei valori d'uso, non parla di una diversa ripartizione del reddito. C'è un'attualità del comunismo nella battaglia sui beni comuni, c'è un'attualità del comunismo nel dire che la democrazia si deve allargare e intervenire sulle materie di politica economica, non si deve restringere, e avanti cose di questo tipo. Quindi io penso che il convegno che abbiamo deciso di fare debba essere una cosa anche per provare a rimettere a tema la questione del comunismo, sfuggendo da un'impronta museale con cui questa parola è stata utilizzata e a volte, ahimè, facilitata da chi si definiva comunista, diciamo così, ma invece di riproporre non il tema della rifondazione, ma dei ragionamenti sull'attualità del comunismo e su questa cosa. Fine.